Ascoltiamo ora l'intervento di Aristofane. Celeberrimo, e scoprirete subito perché. Aristofane richiama immediatamente il fatto che se gli uomini fossero consapevoli della potenza di amore, allora sarebbe il Dio più venerato, ma così non è. Ora, per arrivare a spiegarne la potenza, Aristofane vuol seguire una via diversa dai precedenti interlocutori e dunque ritiene che occorra prima imparare che cosa sia la natura umana originaria, l'antica natura. In molti dialoghi Platone usa questa bellissima espressione, la natura più antica, la natura di un tempo, cioè la dimensione non archeologica, non protologica, ma la dimensione, o se volete protologica, in un senso di un anzitempo, non il tempo della storia, ma il tempo in cui noi possiamo pensare l'uomo in sé, comprenderne l'essenza. Ecco che dunque, per fare questo, Aristofane non può che, come già altrove spiegato da Platone, utilizzare un mito, un racconto. E poi da bravi filosofi ci sforzeremo di chiedere al mito che cosa esso vuole indicare. Il mito è uno scrigno vegetativo. Ci si può fermare al racconto fiabesco, favoloso, e allora resta una allegoria. Oppure si può cercare di far parlare il mito, in modo che il logos estenda le proprie possibilità oltre i limiti autoimposti dalla ragione medesima. E questo accade ogni volta noi vogliamo indagare chi siamo, giacché non abitiamo l'origine. Anticamente, dunque, ci racconta Aristofane, il quale vuole farci concentrare, richiamare la nostra attenzione a qual è la nostra natura in quanto umani. Anticamente, questo anticamente generico, questo luogo del prima del tempo. Anticamente, la nostra natura non era la stessa di ora, ma differente. I generi erano tre, non due. Non c'era solo maschio e femmina. C'era un terzo genere, di cui ora rimane il nome, ma come tale è scomparso. A quel tempo, infatti, l'androgino, ora avete capito perché sono così celebri queste pagine, questa parte del simposio, è qui che è conservato il mito dell'androgino. Un umano che è un'unità di maschile e femminile, insieme maschio e femmina. E la forma di ogni uomo era arrotondata. Allora, provate a giocare in questo simposio insieme ad Aristofane, giocate di immaginazione, divertitevi a disegnarlo, a rappresentare questo androgino a forma di palla, con il dorso e i fianchi disposti in cerchio, quattro mani, quattro gambe, un collo tornito, due volti simili. Aveva poi un'unica testa per entrambi i volti, l'uno all'opposto dell'altro, quattro orecchi, due organi genitali, tutte le altre parti, secondo ciò che si potrebbe raffigurare partendo da queste. Certo, ci appare mostruoso tutto ciò, ma vediamo perché ci propone questo androgino a palla. Potevano camminare dritti in qualunque direzione volessero questi androgeni, oppure, per andare di corsa, potevano volteggiare come acrobati in cerchio, facendo roteare le gambe. È semplice d'altronde appoggiarsi su quattro gambe. Quindi appoggiandosi sulle estremità, che allora erano otto, insieme alle mani. E dunque si muovevano molto rapidamente in cerchio. Facile fare la ruota con tutte queste gambe e queste braccia. Dunque, questi tre generi vengono adesso meglio spiegati e meglio elencati. Il maschio era in origine progenie del sole, la femmina progenie della terra, e il genere partecipe di entrambi, quindi l'androgeno, era progenie della luna, poiché anche la luna partecipa del sole e della terra. Essi dunque erano sferici e circolari il loro procedere, per la somiglianza coi loro genitori. Così erano terribili per il vigore e la possanza, nutrivano propositi arroganti e tentarono un attacco contro gli dèi. Quindi questa umanità, primigenio, un'umanità arrogante, un'umanità talmente forte da essere capace di ibris. Chi di voi ha fatto studi classici sa bene che il peccato per antonomasia presso i greci è questa ibris, questa tracotanza. L'essere arroganti risultava insopportabile alla sensibilità di un greco colto. E dunque occorre temere gli dèi quando l'uomo si ammanta di ibris. Ed è quello che ci sta raccontando qui Aristofane. Questo tentativo di dare scalata al cielo, di assalire gli dèi, vedete qui come si adombrano altri miti di altre civiltà, pensate alla costruzione della torre di Babele in terra semitica, questo voler arraffare il cielo, voler conquistare il divino come si conquista un territorio nemico. Questo di solito, secondo i diversi miti, non piace agli dèi. Ora, cosa accadde? Zeus, quindi, per la mitologia olimpica, il sovrano degli dèi e tutti gli altri, si consultarono sul da farsi, ma erano in difficoltà, non sapevano decidersi se uccidere quei primi uomini, se fulminarli, come avevano fatto coi giganti, se far scomparire l'intera schiatta. Anche di questo vi è traccia nelle pagine di Genesi, quindi all'interno del mondo biblico, del codice biblico. La volontà divina di disfare ciò che è stato fatto, di distruggere l'umanità perché è troppo violenta. E ciò che precede è la storia del diluvio e poi l'alleanza noachica. Ora, torniamo al racconto di Aristofane. Se li avessero distrutti, fulminati, sarebbero scomparsi anche gli onori e i sacrifici che potevano giungere loro da parte degli uomini. Quindi, insomma, un po' questi dei ci tengono. C'è una sorta di vanagloria olimpica a essere venerati dagli umani. E, insomma, dopo faticose riflessioni, Zeus arrivò a questa declaratoria. Ho un mezzo perché gli uomini possano esistere eppure abbandonino la sfrenatezza, una volta divenuti più deboli. Ora taglierò ciascuno di loro in due, ed essi da un lato saranno più deboli e dall'altro saranno al tempo stesso più utili a noi, per l'accrescersi del loro numero. Cammineranno eretti su due gambe, ma se ancora pretenderanno di infuriare e non vorranno rimanere tranquilli, una seconda volta li taglierò in due, così che cammineranno su una gamba sola, saltellando. Allora, ciò che noi siamo, dei bipedi, con una testa che guarda dritto di fronte a sé, e o maschio o femmina, sarebbe, secondo l'antico mito, un segno di mancanza. Ci mancherebbe un pezzo di noi per questa decisione di Zeus, che fulminò questi primi esseri umanoidi tracotanti e che non potevano essere così potenti e possenti e furiosi. L'uomo viene rimisurato. Ci ho detto, Zeus tagliò gli uomini in due, come quelli che tagliano le sorbe per metterle in conserva, o come quelli che tagliano le uova con un capello. E man mano che tagliava, qualcuno ordinava ad Apollo di rovesciare verso il lato del taglio il volto e la metà del collo, perché l'uomo, contemplando la propria sezione, fosse più moderato, e comandava di risanare tutto il resto. E quello rovesciava il volto, raccogliendo e tirando da ogni parte la pelle su ciò che oggi è chiamato ventre, come le borse che si chiudono tirando. Insomma, siamo un po' aggiustati rispetto all'idea di natura originaria, ci hanno rattoppati. Manteneva una sola apertura, la stringeva nel mezzo del ventre, e sarebbe ciò che chiamiamo ombelico. Quando ci hanno tagliati, ci hanno poi dovuto ricucire. E spianava quasi tutte le numerose rugosità e foggiava le varie parti del petto con uno strumento simile a quello con cui i calzolai spianano sulla forma delle scarpe le rugosità del cuoio. Ne lasciò tuttavia alcune, proprio quelle intorno al ventre e all'ombelico, perché fosse un vestigio dell'antico evento. Ciò che noi leggiamo fisiologicamente come il legame col ventre materno, qui in qualche modo c'è una lettura consimile, è il segno di una scissione, di una separazione dall'intero. Allora, una volta divise in due, la natura primitiva, ciascuna metà bramando la metà perduta, la raggiungeva e avvincendosi con le braccia, intrecciandosi l'una con l'altra, per il desiderio di fondersi insieme, privano di fame, anche per il resto di nazione, perché non volevano far nulla l'una separata dall'altra. Avete appena sentito questa prima descrizione di cosa significa cercare l'altra parte di sé. È rimasta quest'idea della ricerca dell'altro pezzo di noi, l'anima gemella, si suol dire, l'altro pezzo che ci manca per essere completi, l'altro pezzo che è da qualche parte, è una metà, e questa metà è bramata perché è perduta e perché è proprio la mia, non è un'altra. E una volta trovata quella, ci si avvince con le braccia, ci si intreccia l'una con l'altra per il desiderio di fondersi insieme, questo desiderio di tornare a essere ciò che si era originariamente. E non c'è più volontà di null'altro se non di questo incontro che compie, che rende la pienezza di sé. E ogni volta che una delle metà moriva, mentre l'altra rimaneva in vita, la superstite cercava un'altra metà e si intrecciava con essa, sia che si imbattesse nella metà di una donna tutta intera, la metà appunto che ora chiamiamo donna, sia che si imbattesse in quella di un uomo. E così perivano. Ma Zeus, mosso da pietà, appresta un altro artificio e sposta sul davanti i loro genitali. Sino allora, infatti, avevano anche questi sul lato esterno e generavano e partorivano non già gli uni verso gli altri, ma sulla terra come le cicale. Sposto dunque, notate che si mantiene il tono farsesco, il tono da commedia. Non dimenticate mai che siamo a una festa, l'atmosfera è godereccia, si vuole ridere. E quindi il tono è questo. Immaginate di portare a teatro questa scena, immaginatevi registi o attori come potreste impersonare questo dialogo, questo racconto. Dunque i genitali vengono spostati sul davanti, e così viene stabilita la generazione attraverso il maschio nella femmina, con lo scopo che nell'abbraccio, se un uomo si imbatteva in una donna, generassero e si producesse la stirpe. E al tempo stesso, se un maschio si imbatteva in un maschio, sorgesse almeno la sazietà di quella congiunzione, facessero pausa, si volgessero all'agire e si curassero del resto della vita. Di nuovo qua c'è una risata sorniona, come dire, certo, le parti mancanti volevano ricompattarsi, ma bisognava pure anche fare altro nella vita, e quindi c'è questo aggiustamento. Da un tempo così remoto, dunque, è connaturato negli uomini l'amore degli uni per gli altri. Esso ricongiunge la natura antica e si sforza di fare di due uno e di guarire la natura umana. Raccontato il mito anche in maniera comica, con questi tratti favolistici, addirittura da caricatura, ora questa chiusa meditativa di Aristofane, che era tra l'altro davvero un commediografo e di gran fama, ci riporta sul piano più alto davvero della considerazione teoretica, questo ricongiungimento dell'antica natura, amore inteso come lo sforzo di diventare uno da due e di guarire così la natura umana, l'amore come l'unico rimedio, come la sola terapia per lenire la ferita che l'umano porta in sé, la sua scissione, la sua frattura originaria. Ciascuno di noi è quindi un complemento di uomo. La nostra limitatezza, la nostra finitezza, anche sessuale, è l'indice di una relazionalità costituita. Siamo uno nella relazione. Ciascuno è un complemento di uomo in quanto è stato tagliato da uno in due. Ciascuno dunque cerca sempre il proprio complemento. Tra gli uomini, tutti quelli che sono una parte tagliata del genere congiunto, che allora si chiamava androgino, si rivolgono con desiderio alle donne e da questo genere derivano per la massima parte gli adulteri. Dal pari di questo genere discendono tutte le donne desiderose degli uomini e le adultere, quanto poi le donne formate dalla sezione di una donna, e se non prestano per nulla attenzione agli uomini, ma si rivolgono verso le donne, e da questo genere nascono le tribadi. Tutti quelli, infine, formati dalla sezione di un maschio, inseguono i maschi, e sintanto che sono fanciulli, essendo frammenti del maschio, amano gli uomini e godono di giacere insieme agli uomini, e tra i fanciulli e gli adolescenti questi sono i più eccellenti. Certo, alcuni affermano che essi sono degli spudorati, ma dicono il falso, non è per spudoratezza che si comportano così, bensì per ardimento, coraggio e virilità. E di questo c'è una prova: giunti alla maturità, soltanto gli uomini di tale natura si dimostrano adatti alla politica. Quando sono diventati uomini, amano i fanciulli e non si interessano del matrimonio e della procreazione dei figli, ma vi sono costretti dalla legge, a loro basta passare la vita assieme senza nozze. Dunque quest'uomo diventa amante dei fanciulli, si è innamorato degli amanti, attaccandosi sempre a ciò che gli è affine. Orbene, quando l'amante dei fanciulli o qualsiasi altro si imbatte appunto in quella che è la propria metà, allora si sono sopraffatti in modo mirabile dall'affetto, dall'intimità, dall'amore, e non vogliono separarsi l'uno dall'altro, neppure per breve tempo. E coloro che trascorrono assieme tutta la vita sono individui, che non saprebbero neppure dire cosa vogliono ottenere l'uno dall'altro. Nessuno potrà credere che si tratti del contatto dei piaceri amorosi, ossia che in vista di ciò l'uno si rallegri di stare vicino all'altro con uno slancio così grande. È evidente al contrario che l'anima di entrambi vuole qualcos'altro che non è capace di esprimere. Di ciò che vuole essa ha un presentimento e parla per enigmi. Allora, c'è davvero il mistero dell'umano in tutto questo. Non solo dell'essere nella limitatezza, nella finitezza, ma essere anche all'interno di una dimensione sessuata. Una filosofa contemporanea, ormai ottuagenaria, ma ancora capace di scrivere con grande lucidità, si chiama Lucie Rigaret, ha insistito nella sua opera, lei che è una linguista e una psicanalista, oltre che filosofa, insiste molto nel sottolineare la dimensione della sessuazione come caratteristica dell'umano. E molte pagine di Kierkegaard sono da rileggere in questa chiave, cioè la coscienza umana che fatica ad accettare la propria animalità. Non solo il fatto di avere un corpo, e quindi di stare già in una dimensione limitata, ma che questo corpo abbia a sua volta dei limiti. Questo pare molto difficile a questa interiorità, questa spinta, questo slancio del tutto, che è il modo in cui noi sentiamo effettivamente di essere. E questa è la parte che dobbiamo ancora considerare assieme. Vi sottolineo tutta questa parte che ho letto in velocità perché richiama un tema che, al quale più volte si è alluso e per il quale vi ho detto di considerare quel primo articolo allegato, già che qui si fa riferimento a una vita sessuale della civiltà antica, e specificamente di quella greca, che per la nostra contemporaneità, per il modo nostro di capire la vita di relazione, il genere, il sesso, ecco, tutto questo è molto distante dalla sensibilità di un greco. Ciò che riusciamo, per esempio, a comprendere è che la generazione era considerata una sorta di necessità naturale, quindi non così nobile tutto sommato, mentre nobile è l'amore non fecondo perché corrisponde alla creazione dell'uomo libero, la creazione che sarà spirituale, le arti, le invenzioni, il riferimento a ciò che è mondo delle idee, quindi la filosofia. Ma su questo torneremo. Certamente dobbiamo intendere questo rapporto amante-amato anche in relazione all'uomo politico che ama uomini più giovani, non nell'ottica nell'ottica, come dire, moralmente riprovevole di un rapporto di pedofilia. Non è questa la chiave di lettura, lo sottolineo ancora una volta. Peraltro sottolineo il fatto che è un discorso per noi di difficile analisi, proprio dal punto di vista anche sociologico. In quell'articolo a cui vi rimando potete trovare anche una bibliografia sul tema, se è questo che, se è questo che vi interessa comprendere meglio. Ora, che l'anima di entrambi voglia qualcos'altro, qualcos'altro della semplice unione corporea, resta un enigma. E se anche comparisse un Dio a chiedere che cos'è che volete ottenere l'uno dall'altro, in questa vostra unione così intima? E se di fronte al loro imbarazzo di nuovo l'interrogasse, forse è questo che desiderate, l'accostarvi quanto più possibile l'uno all'altro così da non rimanere staccati né di notte né di giorno? Se desiderate questo, voglio fondervi e saldarvi in qualcosa di unico. Chi parla è Festo, sapete, era il dio dei metalli, era il dio fabbro, quindi non è un caso che proprio lui si proponga di saldare in due gli amanti, saldarvi in qualcosa di unico, in modo che da due che siete diventiate uno, e finché rimarrete in vita viviate entrambi in comunione come un essere solo. E quando sarete morti, ancora laggiù, nella dimora di Ate, siate uno in luogo di due, in comunione anche da morti. Guardate dunque se tale è l'oggetto della vostra passione e se vi appagate di raggiungere questo. Noi sappiamo, dice Aristofane, che neppure uno di costoro, udendo ciò, rifiuterebbe o manifesterebbe di volere qualcos'altro. È interessante questo. Chiunque abbia fatto un'esperienza di un innamoramento intenso sa bene che in quella fase di amore appassionato tutto il resto sfuma all'orizzonte, ciò che è realmente desiderato è lo stare con l'amato, con l'amata. Nient'altro conta più. E questa comunione assoluta, ciò di cui si ha desiderio. E solo questo a rendere ragione del proprio esistere. Nessuno direbbe di volere qualche cosa d'altro, e questo amore di comunione, di unificazione, che sutura davvero qualunque ferita, qualunque separatezza e che rende ragione di chi si vuole essere. Torno alla lettura. Ciascuno riterrebbe senz'altro di aver udito proprio quello che da gran tempo agoniava, diventare da due uno, congiungendosi e confondendosi con l'amato. C'è questo desiderio amoroso che è un desiderio di unificazione profondissima. Per i neoplatonici il momento del bacio sarebbe il momento in cui gli amanti si scambiano l'anima. C'è questa idea di unità che diventa inseparabilità. Ciascuno riterrebbe di aver udito proprio quello che da gran tempo agoniava, diventare da due uno. L'amore si propone come indissolubile, in radice. La causa di ciò, in vero, è che la nostra natura antica era così fatta e noi eravamo interi. Ecco il significato del mito dell'androgeno. Nessun stupore se desideriamo tanto l'amore, perché è solo l'amore l'esperienza che ci fa gustare la nostra dimensione originaria, costitutiva. Alla brama e all'inseguimento della interezza tocca il nome di amore. Amore è la nostra pienezza, il nostro essere interi. È lì che ci ritroviamo. E in precedenza, come ho detto, eravamo una unità, mentre adesso siamo stati dispersi dal Dio. C'è dunque da temere, se non ci comportiamo bene, di essere spaccati ancora una volta e di andare in giro come se fossimo le figure modellate di profilo, una silhouette. Questa era stata la maledizione di Zeus, dicendo: state attenti, cari uomini, altrimenti vi separerò ancora una volta. E adesso Aristofane sta riprendendo questa figura, andare in giro spaccati ancora una volta, come se fossimo le figure di un bassorilievo, quelle che vediamo sulle stele, segati a metà lungo la linea del naso, trasformati in contrassegni, come i due frammenti di un dado spezzato. C'è sempre questo problema, vedete, dell'umano che si sente scisso dalla propria origine. Proprio per questo bisogna esortare ogni uomo ad agire con riverenza riguardo agli dèi in tutti i punti, al fine, da un lato, di sfuggire a qualcosa, dall'altro di cogliere qualcosa, secondo che ci guida e ci comanda Eros. Nessuno agisca contro di lui. Peraltro, contro di lui agisce chiunque si rende odioso agli dèi. Quindi, Eros è amore. Quindi, non si può agire contro amore. Non si può offendere amore. E si offende amore rendendosi odiosa agli dèi, quindi tornando in quella posizione di tracotanza, di supponenza, di arroganza, cioè di chi si creda bastante a se stesso, la dimensione della individualità narcisista, anche se io amo interpretare Narciso in altra maniera, ma intanto per capirci, questa modalità di sentirsi talmente unici e bastanti a se stessi da non aver bisogno di relazione. Questo non è umano, questo non è secondo il Dio. Poiché, continua Aristofane, se diventiamo amici del Dio e ci riconciliamo con Lui, scopriremo, incontreremo proprio i nostri fanciulli, il che accade a pochi degli uomini di oggi. Ed Erissimaco non mi faccia una ritorsione, irridendo il mio discorso. Anche chi ha parlato prima, anche Pausania e Agatone, fanno forse parte dei suddetti, ma in realtà, quindi di nuovo, poi leggerete riga per riga, io stesso sto un po' saltando qua e là, ma attenzione a tutti questi rimandi, a questi intrecci e a distinguere gli stili letterari. Qua stiamo di nuovo passando allo stile giocoso, alla burla tra loro a delle strizzatine d'occhi tra gli interlocutori, tra i banchettanti. In realtà io, riferendomi a tutti, sia uomini sia donne, dico che la nostra schiatta diverrebbe felice nel caso in cui portassimo l'amore al suo compimento e ciascuno incontrasse la giovane persona amata che è sua, ritornando alla natura antica. E se questo è l'ottimo, è necessario altresì che tra le cose oggi alla nostra portata sia ottima quella che più vi si approssima, e tale l'incontro con una persona amata, la cui natura si accordi coi nostri desideri. Dunque, questo è l'ideale, questo è ciò che Aristofane ci dice, ovvero Platone, ci dice per bocca di Aristofane di aver compreso della natura di amore. È l'unico modo per essere felici. L'umanità diverrebbe felice se raggiungessimo questa pienezza amorosa. Nulla mancherebbe. Quindi l'augurio di Aristofane è di arrivare a questo livello amoroso, approssimarsi. Quando parliamo di infinito, quando parliamo di ideale, siamo sempre nella dimensione della progressione, dell'approssimazione. Ci approssimiamo a un incontro di tal fatta, con una persona amata la cui natura si accordi ai nostri desideri. Il desiderio dice chi siamo, e l'amato, l'amata prescelta sono coloro che più ci corrispondono. Se vogliamo dunque celebrare un Dio che sia la causa di ciò, sarà giusto celebrare Eros, il quale sia nel tempo presente ci procuri i più grandi benefici, conducendoci verso ciò che ci appartiene, sia per il tempo a venire offre le speranze più grandi, se noi offriremo riverenza verso gli dèi che, ricostituendoci nella nostra natura antica e risanandoci, ci renderà beati e felici. Dunque, c'è una condizione, l'uscita dalla tracotanza, l'uscita dalla autoassicurazione individualistica. Questo spezza il progetto dell'umano, spezza ciò che l'umano è originariamente, una unità profonda. Dunque, nella condizione umana integra c'è la relazione dei due che diventano uno, che si unificano, c'è la dimensione della comunionalità. Allora si sta bene, allora si è pacificati, felici, desiderosi, ma non di una mancanza, ma di una pienezza che non sazia mai. Questa è la dimensione che ci si augura onorando Eros. Quindi l'uscita dalla individualità come scissione, come separazione, la comprensione del mito come ciò che ci spiega la natura umana come una condizione di relazione. La relazionalità è la dimensione costitutiva dell'umano e non una relazionalità sussidiaria, una relazionalità così intima da essere necessaria alla mia identità più propria.